Città di Nova Milanese, Città di Bolzano, Antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e deportazione, intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi, testimonianza di Signorelli Angelo, parte prima.
Angelo, iniziamo.
Va bene, iniziamo.
Ascolta una cosa, tu quando avevi 16 o 17 anni lavoravi alla FALC a Milano, a
Sesto,
Sesto.
Sesto,
Lavoravi
Sesto.
alla FALC a Sesto.
Sì.
In quale FALC?
Falco Unione.
E lì cosa è successo?
Lì è successo che dopo i fatti, diciamo, del 43, dell'8 settembre, e poi ancora l'avvento della Repubblica Sociale, diciamo così. E allora è successo che le condizioni degli operai peggioravano continuamente, i ritmi di lavoro sempre più poco cibo perché c'erano le tessere così, malcontento e poi una grande voglia di far finire la guerra. L'importante era questo, specialmente noi giovani. E così quando, diciamo, si è incominciato a sentire che organizzavano questi scioperi e noi giovani eravamo un po' entusiasti di partecipare a questi scioperi. Vado avanti io.
Sì.
Ecco, così, difatti, al mese di marzo ci sono stati questi grandi scioperi che noi, almeno io, ho partecipato e anche tutti i giovani, lo devo dire, hanno partecipato con entusiasmo.
Scioperi del marzo di che anno?
44, marzo del 44, scioperi sono durati tutta una settimana, dal primo di marzo fino, perché i scioperi erano partiti così, come si sentiva, dicevano che erano scioperi più che altro per dare un colpo, per fare finire la guerra, no? Poi dovevano durare un giorno o due, poi invece sono durati tutta settimana, perché anche i fascisti, io parlo dell'Unione lì a Sesto, davanti alle portinerie avevano piazzato tutti questi fascisti con fucili, mitragliatrici e mitra così, hanno impaurito di più la gente e la gente si è allontanata dalle fabbriche e nessuno entrava, ecco. Comunque lo sciopero è stato, si può dire, totale. Però subito questi scioperi, pochi giorni dopo, è scattata questa rappresaglia. Io ero giovane, avevo 17 anni. Io ero giovane, avevo 17 anni, niente, la notte dell'11 marzo, pochi giorni dopo lo sciopero, perché lo sciopero è finito sul 6, 7 o di marzo, era un sabato sera, quella notte lì alle 2 di notte. Sentiamo mia madre così che dice: "Ma chi siete? Cosa volete?" Avevano picchiato la porta, erano i fascisti, avevano il nome mio, quello di mio fratello, Signorelli Angelo, Signorelli Giuseppe, volevano portarci in caserma per interrogarci, tutte quelle cose lì. Mia madre, anche i miei genitori si sono opposti così, ma non c'era niente da fare. Loro sono entrati in casa a malo modo come. Siamo scesi dal letto così, ci hanno puntato contro il mitra, hanno guardato se avevamo delle armi così, poi abbiamo dovuto seguirli, non sono valse né le resistenze né le lacrime dei miei genitori, non è valso nulla. Così, questo è stato un rastrellamento che nelle zone industriali di Monza, di Sesto e Milano, in quella notte lì ne avevano restati tantissimi operai che avevano partecipato a questi scioperi.
Ti ricordi che giorno era? Che
Era
notte?
l'11 marzo, la notte dell'11 marzo del 44.
Ecco, quindi tu abitavi a Monza?
Abitavo a Monza, in via San Rocco, allora era via Sant'Alessandro, allora era via Sant'Alessandro. Niente, noi poi lì ci hanno portato in caserma a Monza, in via Volturno, in caserma dei carabinieri. Poi ecco, in casa mia sono venuti sette fascisti in borghese e c'era uno vestito da carabiniere. Loro hanno detto non è niente, dovete seguirci, domani mattina ritornerete a casa, invece sono tutte le storie che dicono, poi a casa non si ritornava più.
E ti hanno portato nella caserma dei carabinieri di Monza,
sì.
Lì hai trovato altri operai.
Sì, altri operai, perché in tutti i quartieri orioni di Monza c'erano in giro queste squadre, poi si è saputo che erano tutti della polizia segreta che aveva sede a Verona. C'erano tutte queste squadre, ogni tanto arrivava una squadra di queste con 5, 6 o 7 persone arrestate quella notte. Difatti noi del gruppo lì di Monza quella notte lì saremmo stati circa una ventina o forse anche di più. Poi ci hanno messo tutti in una prigione sotto proprio resta sotto il manto stradale, diciamo, sotto, che guardando da vivo turno si vedono dei finestrini così piccoli, diciamo. E lì siamo stati alla mattina.
Interrogatori non te ne hanno fatto?
No, lì niente. Lì alla mattina poi è venuto un pullman, ci ha messo su e ci ha portato a Milano.
A Milano dove?
E in questura a Milano, via Fate Bene Fratelli, alla prefettura di Milano. E lì ci ha messo su tutti, loro sono seduti in mezzo tra di noi. In borghese avevano il pistolo in mano, hanno detto di non tentare la fuga perché loro avevano l'ordine di sparare. Poi eravamo chiusi dentro, in questo pullman non si poteva fare niente. E ci hanno portato lì a Milano, lì c'erano altri, abbiamo trovato altri operai o tecnici che avevano arrestato quella notte lì, di Sesto, di Milano, o di Cologno, dei paesi dintorni.
Di quelli di Monza, ti ricordi qualche nome?
Ma sì, mi ricordo quasi tutti, diciamo, quelli di Monza. Ero io, mio fratello, poi dai sopravvissuti c'era Moretti, che poi è morto qualche anno dopo perché era molto conciato anche lui. C'era Galimberti Ettore, c'era Sperandio Giovanni, Terzi Alvaro, quelli di Monza, perché erano pochi, siamo stati portati via in tanti, ma siamo ritornati in pochi.
Sperandio Giovanni lavorava con te alla FAC?
All'Unione, sì. All'Unione. Invece mio fratello Moretti lavoravano al Concordia, e invece Galimberti Ettore lavorava al Vittoria. Insomma, ne avevano preso un po' da tutti gli stabilimenti, diciamo.
Ecco, e lì a Milano allora la prefettura era la prefettura?
Sì, la prefettura lì.
Ne ha trovati degli altri?
Sì, altri di Sesto, tutti operai, Sesto, Milano e dei dintorni lì, insomma, gente che aveva fatto questi scioperi.
Lì vi hanno interrogato?
Ma lì più che interrogatorio è stato ci hanno letto il nostro l'accusa che avevano contro di noi. L'accusa era organizzatori istigatori degli scioperi, atti di sabotaggio contro l'esercito tedesco e la Repubblica fascista. Questa era l'accusa, ce l'hanno letta, però noi non abbiamo detto né no, non ci ha fatto firmare niente, questa era l'atto d'accusa. Poi il pomeriggio ci hanno portato San Vittore.
Ecco, gli interrogatori che te li ha fatti? Sempre i fascisti o i carabinieri?
Ma erano forse dei magistrati, non so, perché erano un borghese. Lì in prefettura non so chi erano quelle persone.
Non erano tedeschi?
No, no, è sempre italiani. Sempre italiani.
Poi ti hanno portato San Vittore.
Sì.
Ricordi il raggio?
Il raggio era un raggio che c'erano tutti i politici, adesso il numero del raggio, poi sono stato lì pochi giorni, sono stato lì 2 giorni io a San Vittore. Non ho avuto modo neanche di inquadrarmi bene. Io mi ricordo benissimo San Vittore quando ci hanno messo in questo raggio, quando ci hanno chiuso in queste prigioni, perché ci hanno messo una ventina o 17 o 18 per prigione, eravamo, ci hanno chiusi dentro lì e lì abbiamo, nella cella che ero io, ho trovato 2 o 3 operai della Caproni, che erano già lì da qualche giorno, e questi qui della Caproni avevano subito un interrogatorio dai tedeschi e erano stati anche picchiati, anzi c'era uno della Caproni che diceva che l'hanno picchiato così forte e quando lo raccontava piangeva, ecco. Niente, noi in quelle condizioni lì siamo stati 2 giorni a San Vittore. E io la cosa che mi ha impressionato è stato quando mi hanno chiuso in questa cella con quei catenacci, con tante mandate così, e mi sentivo molto molto demoralizzato, diciamo, perché ero giovane così, un po' inesperto di queste cose. Niente. Ecco, io dopo il secondo giorno che ero dentro San Vittore, è successo quel fatto che sono venuti quei due ispettori, eravamo lì nella cella così, una sera del secondo giorno sono entrati questi due ispettori, io ero lì seduto proprio vicino alla porta perché di letti a castello non ce n'erano, lì c'era un po' di paglia, si dormiva lì, in un angolo c'era una specie di secchio per i nostri servizi così. Ero lì seduto così, vedo questi due ispettori, uno dei due mi guarda in faccia e mi dice: ma te che c'hai la faccia così da giovane, quanti anni hai? Ho certo 17 anni. Allora rivolto all'altro ci dice: guarda che qui c'è un minorenne, bisogna provvedere. L'altro ha risposto così, con arroganza, dicendo: ma che minorenne non minorenne, sono tutti lo stesso, faranno tutti la stessa fine. Ecco, io l'ho guardato negli occhi. Quegli occhi lì, diciamo, non li ho mai perdonati nella mia vita, nei miei periodi di maggior sofferenza a Gusen e a Mauthausen, così, quando mi ricordavo di questa persona lo ritenevo responsabile di tutte le mie sofferenze. Io l'ho sempre maledetto, non ci perdonerò mai, perché ha dimostrato di essere un uomo bestiale, non di essere una persona umana, ecco.
Questi ispettori erano italiani?
Sì, erano italiani, italiani.
Dopo i 2 o 3 giorni che sei rimasto a San Vittore, cosa è successo?
Ecco, dopo la sera, alla sera del secondo giorno, ecco, dopo più tardi da quando erano venuti gli ispettori, ci hanno cambiato raggio, quella sera lì ci hanno mandato in un altro raggio. E lì non si sa poi perché ci hanno mandato in quel posto lì, perché poi alla sera più tardi ancora, verso le 10, è venuto l'ordine di partenza. Ecco, io dico una cosa sola, che i nostri, diciamo, fascisti che sono venuti in casa ad arrestarci, poi ci hanno portato a San Vittore, poi ci hanno dato in quell'altro raggio, ecco, lì senza nessuna contropartita ci hanno venduto i tedeschi, perché dopo ci hanno dato in mano i tedeschi. Io dico, queste persone che avevano la pretesa di comandare la propria nazione, come potevano dare ai cittadini, anche se sono colpevoli di qualche cosa così, di dargli un mano a degli stranieri? Diciamo, oggi pretendono ancora di governare, diciamo. Sono cose assurde.
E lì il viaggio, siete partiti per dove?
Sì, per Bergamo. Lì poi, quando siamo andati lì, c'era un camion, quei cambi lì dovevamo andare su, erano quei cambi militari con dei tendoni sopra, no? Che noi siamo entrati lì, non ci stavamo tutti, ma forse di quei calci dei moschetti ci hanno fatto stare tutti. Poi ci hanno tirato giù i tendoni, dentro si faceva perfino fatica a respirare, diciamo, perché si fa presto a dirlo, ma essere chiusi ogni cambio, almeno noi eravamo in un cambio solo, eravamo forse un centinaio tra quelli di Sesto, di Monza, di Milano e paesi dintorni così. E lì ci siamo stati tutti, io mi ricordo che si faceva fatica a respirare, io piano piano con l'unghia sono riuscito a tagliare un po' questo tendone e entrava un filo d'aria così, insomma. Altrimenti era una cosa incredibile.
Nessuno di voi però sapeva dove...
No, non si sapeva niente, non ci hanno detto niente. Anzi, tra di noi ogni tanto qualcuno diceva: ci porteranno in qualche posto o ci fucileranno tutti. Quando poi siamo in tanti c'è sempre qualcuno che pensa sempre... Ognuno dice la sua, diciamo. Poi siamo dopo un paio d'ore di questo viaggio, perché non è che il camion lì, avevamo il camion... E poi scortati da camionette di fascisti che erano davanti e dietro il camion, così. Poi siamo arrivati lì all'uscita di Bergamo, nella città di Bergamo, perché abbiamo fatto questo tragitto sull'autostrada. Poi siamo entrati in Bergamo, poi ci hanno fatto scendere, ecco, quando ci hanno fatto scendere è stato un ritornare ancora vive, perché su c'erano già tante persone che stavano male. Si sentiva l'aria pura della notte, così si respirava a pieni polmoni. Ecco, questa è stata una bella cosa, diciamo.
Ecco, Angelo, eravate solamente uomini o c'erano anche donne?
No, lì erano tutti uomini, sì. Poi ci hanno incolonnato tutti lì in 5, tutta una lunga colonna, siamo partiti. Allora sarà stata verso le 11, 11 e mezza di notte, non c'era in giro nessuno perché c'era il coprifuoco. Però ogni tanto si sentiva qualche finestra, che qualcuno che guardava fuori così, perché la gente, magari quelli che sentivano qua i rumori, perché loro urlavano e per tenerci inquadrato, poi se uno non stava bene inquadrato lo picchiavano così, insomma ci hanno portato a una caserma dei carabinieri, non so se è una caserma dei carabinieri. Lì non ci hanno accettato, forse hanno sbagliato il posto di portarci, poi alla fine ci hanno portato a quella famosa caserma, era una caserma Umberto I, mi pare, che era una caserma di cavalleria dell'esercito. Lì siamo entrati, ecco, fino lì ci hanno portato i fascisti. Quando siamo entrati in questa caserma ci hanno dato in mano i tedeschi. Però il primo ordine che ha dato i tedeschi è stato giù le mani, perché loro ci hanno fatto fare tutto questo tragitto sempre con le mani in alto. Sempre camminando con le mani in alto, fatica anche a tenerle su, e come uno abbassava le mani ci arrivava il calcio del moschetto, diciamo, sulle gambe o sulla schiena. Ecco, quando siamo arrivati dentro lì, l'ufficiale tedesco ha dato l'ordine di abbassare le mani. E questo è stato perché si faceva fatica anche a tenerle su le mani, perché noi avevamo su anche i vestiti, io avevo il paltò perché era il mese di marzo, così, insomma, e camminare con le mani in alto quasi tre quarti d'ora è dura.
Ascolta, e poi lì dove vanno messo?
Lì c'erano delle camerate, c'erano tantissimi altri prigionieri, persone che avevano arrestato, altri operai, venivano da Torino, venivano dalla Liguria, venivano da anche dalla Toscana, dalla zona anche di Lecco, io ho trovato anche tanti di Lecco, che operai arrestati anche loro, tutta gente che avevano arrestato in quel periodo lì degli scioperi, li avevano portati lì, li hanno fatto il concentramento. Ecco, ma io la prima cosa che mi ha impressionato quando sono entrato in quel posto lì era che tutte queste persone che erano già da qualche giorno che erano lì, tutti ci cercavano se avevamo qualcosa da mangiare. Noi che venivamo da San Vittore, anzi io a dire la verità, quella sera lì ci avevano dato da mangiare abbastanza bene lì a San Vittore, ci avevano dato gli spessatini con le patate e un po' di pagnotte. Io avevo alzato una pagnotta, l'avevo lì, e questa pagnotta quando questi prigionieri me la cercavano io ce l'ho data, e io ormai quella sera lì avevo mangiato, non sapevo poi cosa mi aspettava gli altri giorni. Ce l'ho data e per mia meraviglia ho visto che questa pagnotta se la sono divisa forse una decina di persone, anche più, un pezzettino per uno. Questa cosa mi ha molto impressionato, perché è la prima cosa, che è la cosa che non avevo mai visto, diciamo. Poi ci hanno dato un posto anche noi, lì c'erano un po' giù di paglia un po' dappertutto, e hanno trovato un posto, perché questa caserma ormai era tutta piena, hanno trovato un posto vuoto, ci hanno messo là anche noi, là il nostro gruppo, là.
E lì si è rimasto quanto tempo?
4 giorni.
Lì hai subito degli interrogatori?
No, niente, interrogatori, ormai la nostra sorte era decisa, noi non ci ha interrogato più nessuno.
Voi però non sapevate nulla?
No, non sapevamo nulla. Noi, ecco lì, poi ho visto il giorno dopo com'era il trattamento in quei posti lì, il cibo lo davano una volta a mezzogiorno, una fettina di pane, con un po' di brodo e basta, era il cibo di tutta la giornata, vabbè che se era lì non si lavorava e tutto, però la fame era molto forte. Poi quando avevo così tanta fame, perché tanto 4 giorni avevo una fame, mi sono trovato pentito di aver dato via questa pagnotta, però quella sera lì non avevo fame, diciamo, ecco.
Quindi l'hai distribuita già.
Sì.
Ecco, e quindi in quella caserma lì chi comandava erano i tedeschi.
Tedeschi, sì. Lì comandavano i tedeschi.
Ascolta, i tuoi genitori?
Sì, i miei genitori, da quando ci avevano portati via, loro si sono dati da fare per sapere dove, non solamente i miei, anche i genitori di tutti gli altri, così. E poi lì a San Rocco, dove stavo io, c'era un cappellano militare, si era dato da fare anche lui, Livio Mandelli si chiamava, si era dato da fare anche lui per sapere dove ci avevano portati. Finalmente quel giorno lì avevano saputo che eravamo a Bergamo, e così quel giorno che quell'ora, noi siamo partiti quel 17 marzo, siamo partiti da Bergamo, quella mattina lì verso le 11, le 10 e mezza, l'11 sono arrivati i miei genitori e tanti genitori di quelli familiari di quelli di Monza, diciamo.
Che tu però hai potuto solamente vederli da lontano?
No, li hanno fatti entrare in caserma, li hanno fatti entrare in caserma, sono venuti su lì, abbiamo parlato assieme, lì c'erano gli ufficiali tant'è vero che io avevo in tasca i buoni della mensa, li ho dati a mio padre, e l'ufficiale tedesco ha voluto sapere cos'erano, ho chiamato lì un interprete per vedere cos'erano. Poi quando ho saputo che erano i buoni della mensa, allora chissà che segreti pensava che fossero, diciamo. Niente, lì poi è venuto l'ordine, ci hanno portato giù nel piazzale di questa caserma, ci hanno inquadrati e allora i nostri genitori li hanno messi un po' da parte, li hanno fatti uscire dalla caserma e poi noi ci hanno dato un po' di pagnotti a testa e un po' di Bologna. Io l'ho dato 7 pagnotti a testa sarà stato un 4 etti di una fetta di Bologna, diciamo. Questo era il cibo che ci hanno dato per il nostro viaggio. Noi non si sapeva, hanno detto che si parte, ma non ci hanno detto dove si andava, così. Ci hanno inquadrato tutti, poi ci hanno incolonnati verso la stazione. Ecco, io mi ricorderò sempre bene questo tragitto, perché sono successe delle cose molto anche...
A piedi l'hai fatto?
Sì, l'abbiamo fatto a piedi. C'era questo lungo tragitto, il nostro convoglio sarà stato come minimo di 700-800 persone, di prigionieri arrestati. Poi ci seguivano i nostri genitori, ci seguivano perché i miei genitori e anche gli altri ci hanno seguito fino alla stazione. E poi c'erano questi fasciti che ci accompagnavano a piedi, poi di altre camionette che facevano la spola avanti e indietro con le mitragliatrici puntate, perché loro prima di partire hanno detto di non tentare la fuga perché loro avevano l'ordine di sparare, così. Ecco, poi la cosa bella è stata la gente di Bergamo, questa gente di Bergamo che così, perché era in pomeriggio, siamo partiti in pomeriggio, sono state le tre e mezza, quell'orario lì, la gente di Bergamo, ho visto questa lunga fila di prigionieri, questa gente ha incominciato a guardare, poi si è avvicinata, vedevano tutto questo lungo corteo così di gente che piangeva, perché i nostri familiari che piangevano, e lì, chi siete, cosa avete fatto? E noi siamo alle nostre risposte, siamo operai che abbiamo scioperato, adesso ci portano in Germania, così non si sa. Ecco, questa gente di Bergamo, tantissimi, hanno dimostrato una grande solidarietà verso di noi, andavano in negozio a prendere qualche cosa, fiaschi di vino, qualche cosa, così ce li portavano. Ecco, io vorrei raccontare un piccolo fatto, così uno davanti, che si trovava davanti a me, è uscito un po' dalla fila per prendere un fiasco di vino che ci hanno dato quella gente lì, poi stava ritornando in fila, un fascista l'ha buttato via, vai via, perché pensava che era uno di quelli perché c'era un po' di confusione lì. Lui è stato lì, poi è filato, se n'è andato, ci è andata bene. Mio fratello ha tentato anche lui, vedendo questo qui, ha tentato di svignarsela, invece ha preso il calcio del fucile sulla schiena e l'ha messo in coda, era anche lì, bisogna avere un po' di fortuna, ecco, c'era della grande confusione. Voi pensate, noi la lunga fila, questi fascisti che ci seguivano armati, queste camionette che facevano la spola avanti e indietro, tutti urlavano, bestemmiavano, tutti... E poi la gente di Bergamo così, e tutto, c'era una gran confusione. E qualcuno, penso che sia, oltre a quello, forse qualcun altro sarà riuscito a avere la fortuna di svignarsela. Poi siamo arrivati alla stazione, ecco, alla stazione abbiamo salutato i nostri genitori, perché loro in stazione non hanno potuto entrare. Abbiamo salutato i nostri genitori. Io mentalmente ho ringraziato e salutato la gente di Bergamo, perché questa solidarietà che ha dimostrato nei nostri confronti è stata molto importante, e io devo dire che nei momenti anche di sconforto, quando mi ricordavo queste cose, mi aiutava sempre di più a resistere, perché la solidarietà in quei momenti lì è una cosa molto importante.
Ascolta, in questo trasporto qui... Questa lunga colonna che tu dicevi di prigionieri che andava verso la stazione di Bergamo, c'erano anche delle donne con voi?
C'erano 7 donne, ecco, le hanno inquadrate per ultimo, erano 7 donne che venivano da Lecco, lavoravano alla Bonaita, mi pare, o la Badoni, ma adesso non mi ricordo bene, lavoravano in quella fabbrica lì, hanno scioperato, erano 7 donne che sono state prese anche loro, poi dopo ho saputo che erano queste 7 donne perché... ho conosciuto anche i deportati uomini di Lecco, però queste donne le ha messe su un vagone da sole, mi pare, perché io le ho viste solamente quando li hanno accodato alla nostra lunga fila, erano in ultimo. A dire la verità, in questa nostra fila c'erano anche due vestiti da fascisti, due giovani vestiti da fascisti, non so chi erano, io là erano, non so cosa hanno fatto, e li hanno messi anche loro nel nostro convoglio, sono partiti anche loro due con noi, vestiti da fascisti.
Arrivati alla stazione, cosa c'era ad aspettarvi? Alla stazione di Bergamo?
Dentro nella stazione c'era questo lungo treno di vagoni bestiame. Ecco, fino all'esterno della stazione ci hanno accompagnato i nostri genitori e tantissime persone che ci hanno seguito. Poi queste non hanno potuto entrare. Noi siamo entrati in questa fila e come una quarantina ogni vagone, ci mettevano in media su ogni 40 ogni vagone e poi ci chiudevano questi vagoni e li piombavano, erano carri bestiami chiusi, ecco.
Chiusi dall'esterno.
Noi...
Tu sei stato su assieme a tuo fratello?
Sì, io sono stato... Noi eravamo lì tutti assieme, io e mio fratello, il gruppo di Monza, poi avevo su qualcuno di Torino, qualcuno anche della Toscana avevo su, perché sono tutti dialetti che non avevo mai sentito parlare, il piemontese, il toscano, io ero giovane, non avevo mai girato in giro così. Allora sentivo questi dialetti e mi piaceva un po' sentirli, ecco, questi dialetti così. Ecco, io devo dire una cosa, che quando sono entrato sul vagone, poi ci hanno chiusi dentro così, poi quando questo vagone è partito, come è partito il vagone, io ho avuto una grande crisi di pianto. Ho cominciato a piangere così, e forse è stato un bene, mi sono sfogato di tutta la tensione che avevo accumulato in quei giorni, diciamo così. Niente, poi finalmente quando sono riuscito a calmarmi c'era mio fratello che mi è stato molto di conforto, c'era Galimberti di Monza che era una persona, era un po' legato alla resistenza, era sulla Trentina, era più esperto di noi, aveva già fatto delle azioni di partigiano così, insomma. Ecco, anche Galimberti mi è stato di molto aiuto, diciamo, moralmente così, diciamo. Tant'è vero che poi quando si andava sul treno, Galimberti è stato quello che ha tentato di schiodare su qualche tavola dal pavimento per tentare la fuga, ma noi non avevamo niente, se avevamo qualche cucchiaio, qualche coltellino, qualcosa, invece non avevamo niente così, avevamo solamente le nostre unghie, è stato impossibile.
Angelo, i vagoni piombati, lì che dici te, e quelli, i carri bestiame, sono quelli senza finestre?
No, ci sono dei finestrini piccoli così, c'è un finestrino in alto, c'avevamo questo finestrino in alto.
E basta. E lì eravate in 40?
In 40, c'era un po' di paglia, poi noi ci siamo organizzati, in questo modo, in un angolo in fondo, abbiamo fatto come l'angolo per il gabinetto, diciamo. C'era su ognuno di noi nei nostri pacchi che avevano portato i nostri genitori, avevamo un po' di carta per cercare poi di quando c'era un po', si buttava fuori dal finestrino, diciamo. Ci siamo organizzati in questo modo. Noi in questo viaggio, ecco, la cosa più brutta di questo viaggio è stata la sete, perché loro sì ci avevano dato da mangiare, però su questi vagoni non c'era neanche una goccia d'acqua. Voi pensate, mettete 40 persone in un vagone che dove c'è nient'altro che paglia, solamente i movimenti, c'è sempre quella polvere così, quella polvere lì ci viene sempre una grande sete. Noi il primo giorno sul nostro vagone avevamo 7-8 fiaschi di vino che ci aveva donato la gente di Bergamo. Eravamo in 40 persone e è bastato abbastanza di bere quel bicchiere o due di vino, perché 7 fiaschi, 8 fiaschi di vino sono 12 litri di vino, perché un litro e mezzo erano questi fiaschi. Il primo giorno è andato abbastanza bene, ma il secondo giorno, io dico sinceramente che il secondo giorno non c'era più nessuno che mangiava per la gran sete che avevamo. Avevamo lì ancora delle pagnotte, avevamo il cibo che ci avevano portato i nostri genitori così. Però non si poteva più neanche mangiare dalla gran sete.
Il treno non si è mai fermato?
No, si è fermato. La prima fermata l'abbiamo fatto a Verona. Si è messo poi su un binario morto e lì siamo stati fermi diverse ore, lì dove Galimberti ha tentato di schiodare, perché quando il treno si fermava quelli dell'SS venivano giù, perché l'ultimo vagone c'erano su tutti i soldati dell'SS. Quando il treno si fermava loro venivano giù e camminavano avanti e indietro di guardia, diciamo. Però se si riusciva a tirar su qualche cosa, qualche asse e calarsi giù, si poteva riuscire, perché in qualche vagone sono riuscito qualcuno a fuggire. Poi c'era anche la paura, perché loro hanno detto che prima di partire loro avevano detto che i vagoni che arriveranno dove qualcuno sarà fuggito, gli altri saranno fucilati. Allora, ma però noi era il nostro gruppo di mosso con Galimberti, quando qualcuno ha tentato di fare obiezioni, quando tentava di schiudare queste assi, lui ha detto: voi non ci pensate che quando arriverete che quelli che arrivano non ci fanno niente, e avevo ragione, perché in quei vagoni dove sono fuggiti non è successo niente, perché c'è stato un paio di vagoni che qualcuno è riuscito a filare.
Ascolta, ecco, dopo Verona
via, poi ci siamo fermati ancora in un altro posto, in un paesetto del Friulano, poi abbiamo fatto la linea Tarvisio, non quella del Brennero, abbiamo fatto la linea Tarvisio. Perché mi ricordo che in stazione lì a Tarvisio siamo fermati proprio nella stazione, c'erano fermi, era anche lì un pomeriggio così, e c'erano fermi dei treni, e noi dal finestrino che si guardava fuori si cercava l'acqua, e c'è stato qualcuno che è riuscito a andare a prendere qualche fiasco d'acqua così, però sul nostro vagone sarà arrivato forse un paio di fiaschi d'acqua, è stato abbastanza di bere quel bicchiere a testa.
Quando vi fermavate con Transport non veniva aperto il vagone, tu non sei mai sceso dal treno?
Siamo scesi una volta in Austria.
Quindi dopo il Tarvisio, Austria.
Mi ricordi che era una notte... Ci hanno fatto scendere, hanno aperto il vagone, ci hanno fatto scendere per fare i nostri bisogni. Ecco, in quell'occasione lì ci hanno dato anche un brodino caldo ci hanno dato, perché anche il freddo si è sofferto tanto in questo viaggio, perché essere lì fermi così, insomma, il freddo è la sete che abbiamo sofferto. Anche lì c'era tanta neve, abbiamo mangiato un po' di neve per dissetarci così, però ci hanno fatto scendere e più di quei 3 o 4 passi lì in giro il vagone non si poteva andare, perché c'erano tutti questi soldati con i mitra puntate, diciamo. Lì penso che nessuno ce l'ha fatta fuggire da quel posto lì. Poi ci hanno chiuso, è stata l'unica volta che ci hanno fatto scendere di notte.
Da quanti giorni?
Abbiamo fatto, senza contare il primo giorno, 3 giorni e 3 notti. 3 giorni e 3 notti, diciamo.
Alla fine del viaggio dov'è che sei arrivato?
Siamo arrivati a Mauthausen, siamo scesi...
Voi non sapevate?
No, niente, non si sapeva cos'era Mauthausen, però c'è stato uno che quando siamo arrivati nella stazione di Mauthausen, quando siamo scesi lì, si è messo, una persona anziana, si è messo a piangere, ha detto che andiamo su Mauthausen, perché lui era già stato prigioniero nella guerra del 15-18 e diceva che stava male, era un prigioniero militare della guerra 15-18. È un brutto posto, andiamo a stare male, insomma. Io questo non era vicino a me, l'ho sentito così e non so neanche chi sia, ecco.
Quindi siete arrivati a Mauthausen?
Sì, siamo arrivati a Mauthausen il 20 marzo.
Sempre del 44.
Del 44.
E lì cosa è successo alla stazione?
Alla stazione, siamo usciti dalla stazione, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo cercato di mangiare un po' di neve per dissetarci un po', perché la sete ci ha accompagnato per questo viaggio sempre terribilmente.
Era giorno o notte quando sei arrivato?
Era il pomeriggio, diciamo, sarà stato prima di sera, perché là poi in quella stagione lì alle 4 incomincia a venire buio, diciamo, sarà stato sulle 3 adesso, perché là le giornate all'est alle 4 e mezza è già buio d'inverno, poi lì era marzo, insomma le giornate sono ancora un po' corte.
E poi cosa è successo?
Ci hanno incolonato tutti all'esterno della stazione, hanno cominciato, lì urlavano, ci incolonavano a 5, tutti in fila per 5, E poi abbiamo cominciato, quella lì è una brutta giornata perché cadeva neve mista ad acqua, faceva anche molto freddo. Noi, io e mio fratello, avevamo una piccola valigia in due e non avevamo dei problemi, però c'erano tante persone che avevano un mare due valigie, perché tutti portavano queste cose con grande speranza, ognuno, perché quando porta delle cose, vestiti, qualcosa da mangiare, quelle cose lì, si pensa che aiutano a sopravvivere, non si sa dove si va a finire e non si sa quale sarà il nostro destino, e tutte queste persone portavano ognuno le proprie cose con grande speranza. Io e mio fratello abbiamo aiutato qualcuno, c'era un professore che aveva due valigie e io ho aiutato a portare questa valigia, anche mio fratello, poi anche degli altri, li cercavamo di aiutare perché era molto faticoso camminare perché c'era neve, queste stradine così non erano stradine asfaltate che andavano su al campo, erano stradine così con neve e ghiaccio così, si faceva molta fatica a camminare, però in questi scami quando si fermava a prendere la valigia, a riposare un momentino, si prendevano anche delle botte perché questi soldati della SS urlavano e picchiavano sempre. Ecco, io devo dire che quando andavo su, si andava su per questa stradina così, si vedevano queste belle valli, perché lì è bello fuori da Mauthausen andare su al campo così. Avevo dentro di me una grande voglia di mettermi a correre, di scappare così, perché se ero in Italia l'avrei tentato, perché se non mi prendevano subito non mi prendevano più, perché io allora ero molto veloce a correre, non so se mi prendevano, ti potevano sparare, perché lì di cani non ne avevano, non mi potevano mandarmi dietro i cani quando ci hanno portato su non ne ho visti così. Invece ero all'estero, non sapevo, poi non si sapeva dove si andava a finire, anzi mio fratello, no, non tentare, mi ha dissuaso un po' e siamo andati su, ecco. Poi perché dalla cittadina di Matau andare su al campo ci saranno circa 4 chilometri, perché è stata una marcia molto faticosa, date le condizioni anche del tempo, così, insomma. Poi quando siamo arrivati nelle vicinanze del campo, la cosa impressionante è che abbiamo visto questi scheletri umani vestiti con quei vestiti a righe che spalavano la neve e c'erano altri che li picchiavano così. Ecco, queste cose ci hanno un po' impressionato, ma qui dove ci porteranno, chi sono quelli, chi sono gli altri, perché erano tutti, non avevano delle divise, erano tutti quelli che lavoravano le divise, i vestiti a righe così, e gli altri avevano dei vestiti civili che picchiavano e li urlavano così. Poi abbiamo saputo cos'erano, erano i famosi capò che poi abbiamo incontrato e abbiamo capito chi erano.
La prima immagine del campo.
Sì, la cosa è stata molto impressionante, io devo dirlo, perché Mauthausen come si presenta andando su davanti, su quelle stradette lì, si presenta questa costruzione come una fortezza tutta fatta di pietre, così, insomma, è una cosa che mi ha impressionato, ma la cosa che a me personalmente mi ha impressionato di più erano quegli sguardi, quando siamo arrivati lì, di quei soldati lì delle SS con quegli sguardi freddi, cupi, che ti guardavano con quello sguardo che ti incutevano proprio paura e, per non dire, terrore, diciamo. Io la paura l'ho provata, perché non posso dire di non averla provata. Quando sono passato sotto il portone lì di Mauthausen, sentivo dei brividi di freddo che mi attraversavano la schiena. Avevo paura e non ho vergogna a dirlo. Ho preso la mano di mio fratello, me la stringevo così, diciamo. Poi la cosa impressionante, quando sono entrato dentro nel campo, era che al lato destro e al lato sinistro c'erano questi due prigionieri che erano lì per punizioni, perché poi, come di solito, era sempre così. Qualcuno, per non so perché cosa, per punizione, prima li picchiavano selvaggiamente, poi li legavano la catena, uno a destra, uno a sinistra, e li lasciavano lì tutto il giorno, a dorso nudo, faceva freddo, faceva caldo, con le condizioni tutte insanguinate. Se alla sera erano vivi ancora, li mandavano alla camera gas, se non erano vivi, li mandavano direttamente al crematorio. Questo era un po' il destino. Però come ho visto queste due persone così, conciati così, magri, insanguinati così, legati alla catena, mi ha impressionato molto. Poi noi siamo allineati lì sulla destra, poi a gruppi di una ventina per volta ci facevano scendere giù sotto lì sulla destra dove adesso c'è quella chiesa lì, sotto lì, sotterraneo sotto lì, lì a gruppi di 20 ci facevano scendere, ci facevano consegnare tutte le nostre cose, tutti i nostri, se avevamo orologio, anelli d'oro, soldi, lì ci hanno ritirato tutto. E loro tutto quello che ci consegnavamo, loro lo marcavano giù, era tutta una cosa, guardate, assurda. Perché poi delle nostre cose noi non abbiamo visto più niente. Poi ci hanno tolto i nostri vestiti, nudi completamente, tutte le nostre cose che avevamo portato con grande speranza, le nostre valigie, quelle ce le hanno fatte abbandonare di sopra, diciamo, quelle non ce le hanno fatte portare giù, le abbiamo lasciate di sopra. Poi tutti i nostri vestiti che avevamo, ci hanno levato tutto, ci hanno depilato in tutte le parti del corpo, ci hanno tagliato i capelli a zero, e poi abbiamo fatto la doccia, poi siamo usciti dall'altra parte, perché c'era un'altra porta dall'altra parte, e là ci hanno dato un paio di mutande, una camicia, e poi ci hanno portato in una baracca.
Angelo, cosa vuol dire lasciare tutto?
Vuol dire tante cose. Si fa presto dire lasciare tutto, ma noi in quegli atti lasciamo una parte di noi stessi. Tutto vuol dire tutto. Quello che noi avevamo di nostro più caro. Io avevo un portafoglio, avevo la fotografia di mio padre, di mia madre, dei miei fratelli, così. Avevo le fotografie di quando correvo a piedi, perché avevo vinto tante corse, così. Tutto vuol dire che tutte le nostre cose, tanto per dire anche una stupidaggine, il pettine, quelle cose lì, ognuno si era affezionato alle proprie cose. Tutte cose che poi noi non abbiamo più avuto, diciamo. Non abbiamo più avuto il cucchiaio, diciamo, adesso cose che non abbiamo mai avuto, sono cose insignificanti ma molto importanti quando non ci sono. Lasciare tutto vuol dire lasciare una parte anche del nostro cuore.
E non potevate nasconderlo da nessuna parte?
Da nessuna parte. Dove lo nascondevi? Perché te uscivi dall'altra parte nudo completamente. E poi uscivi, e quando uscivi di là c'erano sulla porta questi guardiani che ti guardavano con le mani in alto così, ti facevano allargare le gambe così. Non so se si poteva, io non ho mai visto qualcuno che avrebbe potuto portare via qualche cosa.
Quindi tu hai lasciato tutto?
Ho lasciato tutto, e poi ci hanno allineati, ci hanno portati in una baracca di quarantena lì a Mauthausen. Ecco, in questa baracca di quarantena era una delle solite baracche come le altre, divise in due parti, stube A, stube B, cioè parte A, parte B. Io ero dalla parte A insieme a, no, dalla parte B insieme a mio fratello, il gruppo di Monza, tanti di Milano e tanti. E lì noi siamo stati 4 giorni a Mauthausen, sempre vestiti con questa divisa, diciamo, un paio di mutande, una camicia e basta. Però in baracca, in quei giorni lì, non è che lì eravamo dentro in baracca, il problema grosso è stato la sera quando bisognava, davano l'ordine di buttarsi, di coricarsi per dormire. Letti e castelli non ce n'erano, bisognava dormire sul pavimento di questa baracca. Eravamo circa un 400, forse anche di più, ogni parte, non ci stavamo tutti perché le baracche sono lunghe, però una parte in mezzo erano per i servizi. Poi c'erano le camerette di capo, quelle cose lì, insomma, lo spazio. Comunque noi non ci stavamo tutti, doveva mettersi proprio doppio così di fianco, perché sennò non ci stavamo tutti. Poi il problema era sempre questo, quando di notte uno deve andare ai servizi o qualche cosa, muoversi così, per camminare bisogna calpestare sempre qualcuno, ci sono quelli che si lamentano, quelli che dicono qualche cosa, e poi c'erano i capo che sentivano un rumorino e loro entravano e picchiavano, insomma. Lì abbiamo capito un po' le cose, che chissà che come sarà il nostro destino, perché per picchiare delle persone per niente, così. Anche lì ti fanno dormire per terra, ti hanno depilato dappertutto, ti hanno portato via tutte le tue cose, insomma. Però io dico sinceramente che quando siamo in tanti, che siamo lì in tanti così, in qualunque momento ci sono sempre i pessimisti e gli ottimisti. Però il più pessimista di noi era molto molto lontano poi dalla realtà che abbiamo trovato, perché non si pensava mai che esistessero quelle cose che abbiamo trovato, ecco. Ecco, noi siamo stati 4 giorni in quelle condizioni, il primo giorno è venuto il capo, un comandante lì tedesco che ha parlato, comandato della SS, che ha parlato in tedesco, poi l'ha fatto ripetere da uno, l'ha tradotto in italiano. Ha detto, oggi, perché noi il primo giorno quando ci è andato questa zuppa, cioè il giorno dopo che siamo arrivati, perché il primo giorno non ci hanno dato niente da mangiare, il secondo giorno la mattina ci hanno dato quel pochettino di caffè, acqua sporca così, la mattina amaro così, vabbè. Poi al mezzogiorno ci hanno dato quella gamella di crauti lì, crauti che difatti nessuno di noi è riuscito a mangiare quella cosa lì, perché erano cose proprio una cosa porcherie, diciamo. Poi è venuto il capo, quel comandante lì delle SS e ha detto, italiani fa, oggi nessuno di voi ha mangiato la zuppa, avete rifiutato la vostra zuppa. Fra qualche giorno la cercherete e vedrete come sarà buona, ma più della vostra razione non vi sarà mai data, e aveva ragione, era diventato buonissimo poi. Oggi siete in mille, lui ha detto mille, perché di preciso non si è mai saputo quant'erano questi trasporti, oggi siete in mille, fra 3 mesi sarete in 300. Guardate che augurio, che qui dovete imparare a stare gli ordini e di non fare mai quello che volete voi, ma dovete sempre fare quello che vi sarà ordinato di fare. Tutti auguri che ti mettevano addosso quella cosa che chissà cosa poi come sarà. Ma
Angelo, quelle donne che sono partite con te da Bergamo
sono arrivate a Mauthausen, e lì a Mauthausen ci sono delle celle, no, là sotto, e queste donne li tenevano lì, poi partivano per gli altri campi destinati alle donne. Difatti a Mauthausen non si è mai vista una donna, c'erano quelle che arrivavano a Mauthausen, però erano giù in queste celle, e lì poi stavano lì magari anche dei 10-15 giorni, poi fino a che facevano il trasporto, poi per le donne c'erano altri campi che forse erano peggio anche di quelli degli uomini, diciamo.
Ecco, nella baracca dove eri te, in quarantena, eravate solamente italiani?
Sì, italiani. Eravamo tutti noi italiani che siamo arrivati lì in quel 20 marzo lì, perché è stato un grosso convoglio il nostro. Ecco, poi dopo 4 giorni, ecco, però anche lì, io prima vi ho detto che ho sofferto la sete sul viaggio. Ma la sete l'abbiamo sofferta anche i primi giorni, anche dopo, perché non è che là si poteva bere e via. Noi si andava al gabinetto, tante volte c'erano qualche rubinetto così, ma si cercava di bere un po' d'acqua lì, ma loro, perché loro era un'acqua che hanno detto di non berla perché era inquinata dalle infiltrazioni del Danubio. Però la gran sete che avevamo ci faceva bere anche quest'acqua, insomma. Ce n'è voluto un po' per smaltire la grande sete che avevamo dentro di noi, che abbiamo sofferto durante il viaggio. Ce n'è voluti di giorni.
Ascolta, nella baracca, in questa stube, la baracca, allora, letti hai detto che non c'erano.
No.
C'erano degli armadietti?
No, niente, c'erano niente.
Dei tavoli?
Niente, niente. Dei sedi? Niente, niente. Noi si camminava sempre lì in piedi, si poteva sedersi per terra così. Niente, in questa baracca c'eravamo noi. Gli armadietti non c'erano bisogno, perché avevamo solamente la camicia e le mutande che avevamo addosso, diciamo. Di nostro non avevamo niente.
Quindi neanche scarpe avevate?
Niente, niente. Avevamo solamente camicia e mutande e basta. E quando ci è andato la zuppa da mangiare, neanche il cucchiaio, questa zuppa si mangiava così come un maiale, diciamo, succhiandola così, diciamo.
Ascolta, e per lavarvi avevate il sapone?
No, il sapone non è sparito dalla circolazione. Io in 15 o 16 mesi sapone, riso e pasta sono spariti, non li ho visti più.
Dopo 4 giorni cos'è successo?
Quando 4 giorni, allora ci è andato il resto del nostro vestiario, ci è andato dei zoccolotti, tanti zoccolotti olandesi, tanti zoccolotti di zoccoli incerati, ma con sotto anche il legno così, erano meglio di quelli olandesi, perché quelli olandesi erano terribili, ti spaccavano anche i piedi. E ci hanno dato un paio di calze, ci hanno dato i vestiti a righe con su ognuno il nostro numero di matricola, perché loro avevano stabilito il nostro numero di matricola. Ci hanno dato il nostro numero lì, lì avevamo, quando ci hanno dato i vestiti, ognuno ci chiamavano, ognuno ci, c'era sul suo numero di matricola.
Cosa vuol dire il numero di matricola?
Il numero di matricola vuol dire che noi non avevamo più il nostro nome dopo, era il nostro nome, era diventato il numero.
Quindi quando ti dovevano chiamare non ti chiamavano più Angelo?
No, mi chiamavano per noi non finse, noi non era non finse, io ero 59.141. Mio fratello è il 59.142, perché loro penso che li hanno fatti, numerati in ordine alfabetico, perché i numeri sono partiti dal 58.000 e tanto e sono finiti al 59.000 verso 300, che okay, diciamo, tutto il nostro convoglio è stato lì, ci hanno dato questo numero e questo numero è sempre stato il nostro nome poi.
Allora, il numero l'avevi?
Avevamo qui sulla sinistra e sulla giacca, qui sulla destra sui calzoni e ci hanno dato un braccialetto con un po' di cordo, un braccialetto in lamiera con su anche lì il numero.
Cosa vuol dire Angelo, chiamarsi con un numero?
Chiamarsi con un numero vuol dire tante cose, ma per me che l'ho vissuta vuol dire una cosa molto semplice, perché noi dobbiamo pensare che tutto quello che hanno fatto le SS non è che l'abbiano fatto così a caso. Hanno fatto perché è stato tutto studiato a tavolino. La spersonalizzazione delle persone, questo. Loro ti hanno dato un numero. La spersonalizzazione delle persone. Quando te ti hanno levato, dopo di averti levato tutto, ti levano anche il nome. Poi per conto mio, io l'ho visto su questo modo. Per facilitare anche il lavoro degli aguzzini. Perché se noi lasciamo alle persone un nome, pensate che dietro un nome c'è sempre qualche cosa di umano, perché dietro un nome, tante volte questo nome può ricordare qualche cosa anche all'aguzzino, magari il nome di un figlio o di un parente o qualche cosa, e può avere degli attimi di debolezza. Tante volte può avere sul nome della simpatia o qualche cosa. E invece dietro un numero di umano, dietro un numero non c'è niente, un numero, basta. Il numero si dice senza nessuna emozione, invece un nome... C'è sempre una cosa, una storia dietro un nome, ecco, qui. Loro, oltre, perché loro quello che hanno fatto, l'hanno fatto così, poi l'abbiamo sperimentato in seguito, cosa voleva dire queste cose, perché quando le abbiamo provate a Gusen, cosa voleva dire essere chiamati sempre per numero così.
Ecco Angelo, a proposito di numero, tu prima l'hai detto in tedesco e in italiano, e chi non capiva?
Botte. E anche venivano massacrati anche, perché te devi capire che io, quando all'esterno delle baracche, questo è successo a Gusen, dopo una giornata di massacrante lavoro, perché voi dovete capire che tutti questi capò che abbiamo trovato in questi campi, loro avevano il diritto di vita e di morte su di noi, loro si divertivano alle nostre spalle, ognuno di questi capò, quelli che avevamo sul lavoro ci massacravano così, quelli che avevano in baracca non erano quei capò che avevamo sul lavoro, e allora anche loro dovevano divertirsi alle nostre spalle, loro tutte le sere all'esterno di queste baracche, noi il nostro lavoro finiva alle 6, si entrava in campo, poi... c'era il primo appello, poi il secondo appello lì all'esterno delle baracche, prima l'appello generale sul piazzale del campo dove ci contava la SS e lì dovevano esserci tutti, poi all'esterno delle, poi ognuno andava alle proprie baracche e lì c'erano altri diciamo appelli, noi venivamo tutti allineati all'esterno di ognuno delle proprie baracche. E lì questi capò che avevamo delle baracche si divertivano anche loro alle nostre spalle. Loro incominciavano tutte queste storie. Abbiamo parlato del numero, loro si mettevano là tutti bene allineati all'esterno delle baracche. Noi eravamo lì tutti allineati lì tra una strada che divideva una baracca e l'altra. Loro si mettevano sui gradini delle baracche così ci vedevano più bene e ci chiamavano per nome. E ci chiamavano per nome, detto in tedesco. Sì, per numero, sì, adesso sbagliavo, ci chiamavano per numero, detto in tedesco, e allora il mio numero, noi non fussen, ein under, ein un fie, si chiamavano così. Io però i numeri in tedesco, bene o male, li conoscevo prima, perché da ragazzo, dove abitavo io, c'era una contraera, che c'erano lì soldati tedeschi, e qualche cosa avevamo imparato. Io l'avevo quasi capito il mio numero, però non mi sono mosso, loro sono venuti a prendermi e mi hanno dato un sacco di botte. Però la seconda volta che hanno chiamato il mio numero ero pronto, perché quando ti chiamavano il numero dovevi fare un passo avanti, levarsi il berrettino, mettersi sull'attenti e stare lì sull'attenti. E se non ti muovevi venivano loro a prenderti e ti davano delle grandi botte. E loro picchiavano. C'erano quelli che picchiavano coi bastoni, quelli che picchiavano coi pugni a seconda. Ecco, in quelle occasioni lì era brutto se uno cadeva per terra, perché allora si prendeva di quei calci sullo stomaco, sulla schiena, che tanti ci lasciavano anche la pelle, diciamo. Lì era molto brutto quando cadevi per terra. Ma tante volte ti davano quei pugni che ti facevano tramortire, né?
Angelo, oltre al numero, ti hanno dato un'altra cosa? Avevi un'altra cosa sulla zebrata?
IT è la sigla, il triangolo rosso. IT che voleva dire italiano, i francesi invece avevano la F lunga, i russi la R, gli jugoslavi la I lunga, gli ebrei avevano la stella di Davide, diciamo, poi avevano, loro lì ci mettevano anche, agli ebrei lì a Gusen, ci mettevano anche delle strisce di vernice anche sulla schiena, oltre al numero, li distinguevano così.
Ecco, perché il triangolo? C'erano triangoli di altri colori oltre?
Sì, il triangolo rosso era quello dei politici, poi c'erano il triangolo verde dei quelli che avevano messo in prigione per reati comuni, poi c'erano gli omosessuali, avevano il triangolo rosa, mi pare, poi c'erano altri triangoli, adesso comunque ogni categoria li dividevano per queste categorie, diciamo.
E tu avevi il triangolo rosso?
Triangolo rosso.
Quindi quello dei politici.
Sì. Triangolo rosso dei politici.
Ascolta, allora i capo erano tutti tedeschi?
No, ce n'erano tanti polacchi.
Quando vi chiamavano, vi potevano chiamare anche in polacco?
Di solito erano un tedesco e un polacco.
Ma chi capiva di voi il polacco?
Ce n'erano pochi, anch'io quando mi si chiamavano in polacco... Ne ho preso un po' di più di botte, ma poi l'ho capito anche in polacco, perché Pindesh un Dievin, Stoste Dievin Dievin, c'è ancora il mio numero, detto in polacco. Però poi, però per me, che ero giovane, queste cose si imparano più bene quando si è giovane. Invece le persone che avevano una certa età, queste cose non le imparavano mai e prendevano sempre delle grandi botte, ecco. E loro quando ti picchiavano ti insultavano anche. Italiano Scheiser, italiano di merda, Fanflüter, che sei un cretino, scemo, Scurveseno, figlio di puttana, diciamo, tutte parolacce che quando ti picchiavano te le dicevano. Che...
C'erano anche degli molti anziani con voi.
Sì, io ero giovane, quando vedevo anche uno di 30 anni era anziano, però anche sui 40 anni, 50 anni così ce n'erano, forse anche di più. Però quelli resistevano poco, ecco.
Ti ricordi se c'erano anche dei sacerdoti?
Sì, ce n'erano dei sacerdoti. Io ne ho conosciuto anch'io, ho conosciuto Don Narciso Sordi, ho conosciuto anche Don Nigeri quando è passato da Gusen. Poi sono andati a Dachau. Poi c'era Don Gaggero, che poi ce n'erano tanti.
Questi li hai conosciuti perché erano nella tua baracca?
No, nel campo, la sera, magari si andava da una baracca all'altra, così. Io nella baracca non ho mai avuto sacerdoti assieme. Io nelle baracche così, perché poi dopo i sacerdoti un bel momento li ha mandati tutti a Dachau. Là li ha messi tutti nella baracca dei sacerdoti. Però i sacerdoti che c'erano a Gusen e a Matavan si trovavano nelle baracche dove magari erano baracche dove nei posti... dove mandavano questi che andavano a lavorare in certi posti, diciamo.
E avevano anche loro...
Sì, sì, erano...
Il numero,
sì, sì.
Il triangolo,
sì.
Come voi.
Come noi, senz'altro.
Di Don Narciso Sordi, cosa ti ricordi?
Sì, mi ricordo quella volta che quando ho visto quei ragazzi che è arrivato un convoglio di ebrei ungheresi, ecco, io che ero così giovane, così, però quando ho visto... Perché quel convoglio lì è entrato proprio nella ferrovia dentro Gusen. Li hanno fatti scendere dal treno lì a Gusen. Poi c'erano anche delle donne, c'erano bambini, c'erano questi uomini, così che li facevano camminare con le mani in alto. Quando ho visto quei bambini così piccoli, che camminavano con le mani in alto, io ci ho detto Galbani, diciamo quello di Lecco, ci ho detto Pino, perché noi tante volte alla sera si diceva qualche preghiera così, per Pino, se succede, per permettere queste cose ho paura che Dio non esiste. E questo dietro di me, che era un prigioniero anche lui, vestito a righe come me, mi dice, perché dice così? Non è colpa di Dio, è colpa degli uomini.
Tu da Mauthausen, dopo, quando hanno completato la vestizione, eccetera, ti hanno portato in un altro campo?
A Gusen.
Ecco, questo tra il viaggio come l'hai fatto?
Ma a piedi, ma non sulla strada provinciale, non su una strada provinciale, tutte stradette in mezzo a quelle colline lì, perché sono circa 4 km.
Quanti eravate?
Ecco, io devo dire una cosa, che eravamo tutti il nostro gruppo che siamo arrivati lì, tutti italiani, però io che ero giovane, molto attento alle cose, ho visto che quando siamo partiti da lì eravamo in meno di quanti siamo arrivati, perché loro, se guardiamo il numero di matricola, hanno matricolato circa 650 o 700 prigionieri che portano il numero, che sono arrivati, però per me erano molti di più, perché ho visto anche delle persone piuttosto anziane, che non ce n'era uno anche senza gamba che non l'ho visto partire. E io penso che quando siamo arrivati a Mauthausen una parte di noi sia stata selezionata e mandata alla camera a gas, penso, perché, o forse al castello di Artain, perché ho visto che eravamo molto, molto, ce n'erano di meno, ecco.
Ecco, nella tua permanenza, quando tu sei rimasto a Mauthausen, camera a gas, forno crematorio, eccetera, non sapevi nulla?
Non ho visto niente.
Dopo una bella mattina vi hanno preso e vi hanno portati a sottocampo di Gusen.
A Gusen.
Che era Gusen 1?
Gusen primo.
Gusen primo. Lì, cosa vi hanno detto che dovevate andare lì? Dovevate andare lì per lavorare?
Sì, loro hanno detto che ci portano nel nostro campo di lavoro.
Ah.
E siamo partiti, che ci avevano dato il resto della divisa, ormai tutti vestiti con quelle vestite là. E poi siamo arrivati lì a Gusen. Ecco, anche Gusen, oggi non c'è niente, però anche Gusen, quando era anche lui, si presentava un po' come una piccola fortezza, con quel muro di cinta, con quelle torrette dove c'erano le sentinelle, così. E anche Gusen, anche a Gusen mi ha molto impressionato, anche lì, diciamo, non l'effetto come Mauthausen, però anche a Gusen, quando abbiamo attraversato, siamo entrati in questa porta che siamo entrati dentro. La cosa, c'era questo muro, poi c'erano questi reticolati, che abbiamo capito che c'era la corrente, perché c'erano le cose lì di porcellana lì, isolatori così, e lì c'era la corrente. C'era questo filo spinato molto alto, e poi c'erano come cavalli di Frisia sotto a basso. Poi c'era una parte di circa 3 metri, poi c'era il muro. E in quella parte di 3 metri sotto è dove giravano sempre le sentinelle, coi cani lupi così. Ecco, entrato lì, mio fratello mi ha detto, le prime parole che mi ha detto, siamo finiti in un brutto posto, di qui sarà difficile scappare, perché noi avevamo sempre questa intenzione di poter tentare la fuga. E difatti di lì non è mai fuggito nessuno, diciamo, ecco. Poi la cosa che mi ha impressionato di più era che c'era sul lato sinistro, nell'entrata in fondo, c'era come questo camino che veniva fuori un fumo, una giornata di vento. E questo fumo faceva come un arco e veniva giù proprio lì sul piazzale del campo dove eravamo incolonnati noi. Era un fumo molto acre, molto... chissà cosa stanno bruciando. Poi l'abbiamo saputo che era il crematorio, che comunque era un cammino che andava sempre giorno e notte, insomma.
E anche lì le baracche erano di legno?
Sì, le baracche di legno. C'era una baracca un po' in muratura che c'era ancora, adesso non so se... perché adesso non entriamo più di lì. E poi erano tutte baracche in legno.
Ecco, e lì vi hanno messo in una baracca?
Lì ci hanno messo la baracca 16 e una baracca di quarantina. La baracca di quarantina vuol dire I nuovi arrivati sono in questa baracca isolati dagli altri prigionieri del campo. Anche lì ci hanno messo in questa baracca divisi in due parti, stube A, stube B. In mezzo c'erano le camerette dei capò, però non c'era come a Mauthausen che c'erano anche i servizi. Per i servizi, per i gabinetti c'era una specie di baracca all'esterno, in fondo, e lì erano lì per i servizi. Ecco, noi lì siamo stati... E poi il giorno dopo abbiamo incominciato a lavorare, alla mattina, alla sveglia, perché alla sveglia suonava la sveglia del campo alle 5 la mattina, bisognava uscire alla svelta, come suonava questa sveglia, abbiamo visto che questi capò scendevano, erano già lì pronti, picchiavano, urlavano così, los Austen, tutto quello che noi facevamo doveva essere fatto di corsa. Perché noi dovevamo uscire a dorso nudo, loro lo gridavano, perché uno doveva uscire dalla baracca a dorso nudo, sennò lo picchiavano, lo mandavano indietro, poi abbiamo capito cosa volevano sapere, poi dopo si faceva così automaticamente. Se devo uscire dalla baracca a dorso nudo, andare a lavarsi, anche lì sempre lavarsi all'acqua fredda, sempre senza sapone, però dovevamo lavarsi, poi entrare in baracca, andare ai servizi, entrare in baracca, e sulla porta della baracca non è che si entrava facilmente, perché c'erano questi capò che ti prendevano per le orecchie, ti strattonavano, ti guardavano nelle pieghe del collo, se eri sporco pulito a loro piacimento ti bastonavano, ti mandavano indietro, Scheiser di merda, italiano di merda, dicevano, vai indietro a lavarti ancora, ti mandavano indietro a lavarti, poi finalmente entravi, ti vestivi, dovevi fare il tuo castello fatto bene, una coperta bella fatta bene, perché alla sera se non era fatto bene aveva la punizione. Poi tutte cose che abbiamo imparato.
Ecco, lì nelle baracche c'erano i letti a castello.
Letti a castello, c'erano di tre piani e si dormiva in tre ogni piano. Due di testa e uno di piedi. Perché le baracche erano occupate da... Si entrava in queste baracche, c'erano il posto centrale che erano per le camerette dei capò. Poi la baracca, c'era il posto, la baracca vera e propria, che c'era una grande stufa che lì la serviva ai capò della baracca per farsi cuocere le sue cose, per farsi da mangiare. E poi era tutta occupata da letti a castello, così, diciamo. Ce n'erano sul lato sinistro, sul lato destro, e una fila in mezzo, così, c'era solamente due corridoi di qua e di là, lo spazio vuoto, diciamo.
Tavoli, sedie?
No, anche lì non era niente. Noi per sedersi ci sedevamo sui bordi del letto castello, diciamo. No, non c'erano quelle cose lì. Li vediamo tante volte quando andiamo da cavo così, ma lì non ce n'erano. C'erano un tavolo dove c'era la stufa, dove si sedevano i capò e le sedie lì, ma dove eravamo noi non si poteva. E uno non si poteva azzardare di andare a sedersi al posto di capò, perché dei capò si cercava sempre di stare lontano, perché ti picchiavano sempre.
Ascolta, andare a letto, vestiti eccetera, dove li mettevate?
Beh, i vestiti li mettevamo lì un po' sulla spalliera lì da parte, così, perché non potevano rubarci i nostri vestiti, perché avevamo il nostro numero di matricola. La camicia la tenevamo su, le mutande le tenevamo su, era solamente la camicia, le case le nascondevamo sotto la testa, così, perché quelle sì che sparivano, le case li rubavano. Anche le scarpe si mettevano lì, perché sennò se le portavano via non le avevi più.
Le scarpe che erano zoccole.
Sì, zoccole, o zoccoloni, o quello che erano. Tante volte capitavano anche delle scarpe un po' mezze andate, così, magari di prigionieri, di militari, così, insomma, a secondo i periodi, perché le scarpe non ti duravano sempre, quando erano spaccate, e i zoccolotti olandesi lì, anche loro partivano,
Non è che te le cambiavano?
No, quando erano rotte, quando erano a pezzi te le cambiavano. Altrimenti le cambiavi con qualcuno di quelli che sono morti. Mettevi le tue rotte e prendevi quelle se le avevi un po' più belle. Perché sulle scarpe non c'erano il numero di matricola.
Poi, Angelo, parlavamo dei sacerdoti, no? Che tu nel lager, a Gusen, hai incontrato dei sacerdoti deportati, sacerdoti italiani deportati.
Sì.
Ti ricordi chi erano questi sacerdoti?
Era Don Narciso Sordi, c'era Don Gagero, Don Nigeri, quelli che ho conosciuto, poi ce n'erano altri, perché poi dal mese di luglio, agosto, settembre, non mi ricordo bene, questi sacerdoti li mandavano a Dachau, ma prima erano lì, li mandavano a lavorare, e erano anche loro, dovevano fare anche loro quello che facevamo noi, erano dei numeri e basta. Poi questo penso che sia avvenuto tra un accordo che ha fatto il Vaticano con le SS, non so.
Ecco, c'è un episodio che ti ricordi di Don Narciso Sordo?
Sì, l'episodio lì de quando ho visto quegli ebrei che erano arrivati, questa lunga colonna di prigionieri ebrei, che c'erano quei ragazzini lì. Ecco, io quando ho visto quei ragazzini lì, 6, 7, 8 anni così piccoli, camminare con le mani in alto così, mi ha molto impressionato. E proprio ci ho detto Galbani, quello di Lecco, e ci ho detto, ah Pino, penso che noi tante volte alla sera, specialmente loro di Lecco, specialmente alla sera, se cerchiamo di dire qualche preghiera, ma però per permettere queste cose ho paura che Dio non esiste. Ecco, in questa occasione ho conosciuto Don Narciso Sordo, che ha detto, perché dici queste cose? Io sono un prete, sono qui a soffrire come te. Sì, lo so anch'io queste cose, ho detto, però insomma, le nostre condizioni così fanno pensare qualunque cosa, né? Perché queste cose non dovrebbero succedere, sì, c'hai ragione, però Dio dà la libertà agli uomini, sono gli uomini responsabili, e questo lo sappiamo, diciamo. Ecco, lì ho conosciuto Don Narciso Sordo in questa occasione, perché lui forse in quel periodo lì lavorava lì nel comando che lavoravo, però non si sapeva che era un prete.
A Gusen questo?
Sì, a Gusen, a Gusen.
Ecco. Don Narciso Sordo non è morto a Gusen dopo?
È morto a Gusen dopo.
Mentre invece gli altri sacerdoti sono stati portati.
Sì, anche Don Nigeri è sopravvissuto, ma è andato mandato a Dachau.
Ecco, ascolta, una giornata tipo, diciamo, nel campo di Gusen, che sì, tu hai fatto, una giornata, un giorno qualunque.
Sì.
La sveglia la mattina?
Alle 5. Ecco, la sveglia alle 5, suonava la... Sì, alle 5 sempre. Suonava la campana, come suonava la campana, noi di corsa dovevamo scendere nei nostri posti dove si dormiva e uscire a dorso nudo, dare a lavarsi, sempre di corsa perché il tempo era poco, sempre di corsa. Si andava a lavarsi e poi si entrava in baracca. Tante volte ti mandavano indietro ancora, ti davano qualche bastonata sulla testa perché ti insultavano dicendoti che eri sporco ancora. Poi quando avevi la fortuna di entrare, ti vestivi, magari mettevi ancora la camicia un po' umido, bagnata del giorno prima, perché io ho sempre lavorato all'esterno, non ho mai avuto la fortuna di andare nelle officine così, diciamo, e poi uscì, e poi ti mettevi lì e ti davano il caffè della mattina, loro lo chiamavano caffè, chiamiamolo puro anche noi caffè, era un'acqua scura, sporca, così. Erano 6 volte alla settimana, era amara, un giorno era dolce. Bevevi quest'acqua, ecco, anche quest'acqua che non aveva niente di buono, però era calda, e questo era molto bello, specialmente d'inverno, quando bevevi questa cosa lì. Questo era il cibo della mattina. Poi per le 6:30 dovevamo essere, no per le 6:30, per le 5:30 dovevamo essere già ben inquadrati all'esterno della baracca. Dovevi fare il tuo castello fatto bene, perché se non facevi bene alla sera venivi chiamato fuori per le 5 solite bastonate. Niente, poi alle 5:30 eravamo tutti bene allineati lì all'esterno, perché i capò volevano sempre fare bella figura, ti allineavano lì fuori, ti inquadravano i 5 e 5, e poi verso le 6:15 ti davano l'ordine della partenza e si partiva per il piazzale del campo. E lì ogni comando, perché non tutti quelli che lavoravano, che erano in quella baracca, lavoravano in quel posto. A gruppi ci mandavano ognuno al proprio comando dove ognuno lavorava. Io, i primi tempi no, eravamo in quarantina e lavoravamo tutti. Ecco, io devo dire che i primi periodi, noi italiani eravamo in quarantena, uscivamo sempre per ultimi. Perché il nostro lavoro in quarantena è stato quello che abbiamo costruito il campo di concentramento, che è stato chiamato Gusen 2. Lì abbiamo fatto dei lavori tremendi, lì abbiamo lavorato con tutti questi capò che erano polacchi, che ci picchiavano continuamente così, comunque la quarantena per noi italiani è stata terribile, poi è successo anche quel tentativo di fuga di quell'italiano che poi l'hanno ucciso così in malo modo, così insomma, perché i tentativi di fuga finivano sempre con la morte, atti di ribellione finivano sempre con la morte, così insomma. Poi parlando in generalmente così, e poi alle 6 si usciva dal campo, si usciva per il lavoro e si lavorava fino a mezzogiorno. Io, ognuno, quelli che lavoravano nelle officine, quelli, ognuno al proprio posto di lavoro, si lavorava fino a mezzogiorno. Io prima, come ho detto prima, ho lavorato in quarantina, poi quando ho finito la quarantina sono andato in cava, poi dalla cava mi hanno levato altri comandi, però la giornata di lavoro era sempre quella, si lavoravano fino a mezzogiorno, poi sul posto di lavoro portavano questa famosa zuppa tedesca che, come vi ho detto prima, non era buona, poi era diventata buonissima. Io dalla fame che avevo, se me ne davano 10 gamelle le avrei mangiate tutte. Ecco, questa gamella così buona poi era diventata buona. E poi era bella calda, guarda, loro la portavano lì sul posto di lavoro in quei bidoni grandi così, no? E poi la distribuivano con un mescolo così, no? Che era anche caldissima, ecco, noi che si prendeva a mano questa gamella così calda, ecco, che noi che si lavorava all'esterno sempre al freddo così, ecco, e quando prendevi in mano questa gamella così calda ti sentivi ancora a circolare il sangue nelle vene, perché così calda, e noi così, che avevamo le mani così fredde, così, perché sempre lavorare al freddo, così, ecco, era diventata una cosa molto bella questa gamella così calda. Aveva ragione quello dell'SS che ha detto così buona, era diventata così buona che, vabbè, poi il nostro lavoro, la fermata per la zuppa era quel 20 minuti, mezz'ora, poi si cominciava a lavorare fino alla sera, si entrava in campo alle 6, le adunate lì all'esterno, prima sul piazzale, poi all'esterno delle baracche, ecco, all'esterno delle baracche succedeva queste cose, che i capò si divertivano anche loro, come vi ho raccontato prima la storia del numero, poi la storia del cappello, davano quegli ordini lì, missen up, missen out, che vuol dire cappello su e cappello giù, lì loro tutti attenti a vedere che quando davano l'ordine, missen up, cappello giù, dovevamo tutti assieme levare il cappello, perché quello fuori tempo davano là, lo picchiavano. Missen auf, cappello su, anche lì, quello fuori tempo prendeva sempre botte. E questi lo facevano per divertirsi loro, perché loro sghignassavano, ridevano, ti picchiavano, ti insultavano. Poi finalmente quando davano l'ordine di entrare in baracca, non è che andare in baracca si andava subito, bisogna andare al Wasraum a lavarsi bene i zoccolotti, perché magari erano infangati così, perché se si entrava in baracca è così sporco, ti picchiavano, ti mandavano indietro. Forse i primi giorni le abbiamo prese, ma dopo poi le abbiamo imparata la lezione, si andava a lavarsi, noi già intirissiti dal freddo, lavarsi ancora con l'acqua fredda così, pensate alle sofferenze. Ecco, poi quando si aveva la fortuna di entrare in campo ti davano la tua razione del cibo della sera, ecco, la sera davano il pane, che era alla sera davano il pane, davano la nostra fetta di pane, ecco, il pane tedesco era 1 chilo. I primi tempi le distribuivano in 3 parti e allora poteva anche non bastare, per l'amor di Dio, ma era già una buona parte. Poi ti davano una fetta di salame, al lunedì e al martedì una fettina di salame, sarà stata 30 grammi di salame, al mercoledì una fettina di margarina, al giovedì ancora il salame, al venerdì un cucchiaio di margarina o un cucchiaio di ricotta. Al sabato ancora margherina, la domenica una fettina di salame, una fettina o di margherina o un cucchiaio di ricotta è vero, quelle cose lì, insomma, o marmellata. Dovete sapere che questo era il cibo per tutta la giornata, diciamo. Poi a lungo andare queste fette di pane, perché dopo, alla fine del 44, poi cominciato il 45, forse per i bombardamenti, forse per le ritirate che anche i tedeschi facevano, il cibo diminuiva sempre. Dovete sapere che gli ultimi mesi questa, questa pagnotta veniva divisa anche in 10, anche in 12, anche in 16, era diventata proprio una fettina così. Ecco perché anche negli ultimi tempi la mortalità è aumentata così tanto.
Ascolta, tu dicevi che la tua baracca era la 16.
La 16, in quarantina.
In quarantina, poi è diventata?
La 12.
La 12. La baracca 27 che baracca era?
L'infermeria.
E lì cosa facevano?
Io sono stato ricoverato in infermeria 3 volte, la baracca... Ecco, io in infermeria, lì... la baracca di infermeria, io sono stato anche operato lì, diciamo, personalmente, perché quando eravamo, almeno io ero pieno di scabbia, così, poi mi ha fatto infezione. Allora ho dovuto marcare il viso perché non riuscivo più neanche a camminare, perché avevo dei furuncoli grossi proprio qui sotto le gambe, così, e mi facevano oltre la febbre, facevo fatica anche a camminare, così, insomma. E allora, perché noi avevamo paura di andare in infermeria, perché si vedeva che tanti che andavano in infermeria non ritornavano più. Invece quando sono andato in infermeria per me mi è andata bene, perché io devo dire che quando la mattina mi hanno portato là, perché si portavano in un posto dove c'erano quelli degli ufficiali medici della, c'erano uno che della SS, oltre agli ufficiali medici dell'infermeria, c'erano anche dei prigionieri che erano dottori, lavoravano in infermeria. Niente, lì c'era quell'ufficiale lì dell'SS.
Patrizia, Patrizia, il microfono di successo la camicia.
Ah, sì. Così.
Sì, sì.
Quell'ufficiale lì dell'SS, mi ricorderò sempre, mi dice, perché noi avevamo su perché avevamo, si andava in infermeria e quando si fanno questa visita di controllo eravamo là vestiti, e lui ha visto che ero italiano, mi dice: di che città sei?
Parlavo italiano?
Sì, ho parlato in italiano. Di che città sei? Io ci ho detto di Milano. Poi sono venuto a sapere che era un medico italiano che aveva sposato un'austriaca, si era arruolato nell'SS. Da questo che sono venuto a sapere poi. Però da quello che ho saputo anche da quelli che come il dottor Carpi, che lui anche sono stati tanto tempo in infermeria, che facevano questi disegni, cercava di aiutare un po' gli italiani, diciamo così. E lui mi dice: cosa hai fatto? E io, certo, avevo la scabbia, poi mi ha fatto infezione, allora fammi vedere. Allora ho abbassato i calzoni e ci ho fatto vedere. E lui mi ha detto: non aver paura, ti manderemo fuori guarito. E così è stato. Io lì sono entrato in infermeria, sono stato operato, mi ha messo la maschera, così sono stato operato, niente, sono stato operato, poi sono stato medicato, e lì in infermeria sono stato anche, mi è andato anche bene, perché mi davano anche da mangiare, perché tante volte quelli che nelle infermerie li mettevano Vito Capa, cioè ci davano più razioni da mangiare. Forse l'avrà ordinato lui, quello lì dell'SS, praticamente io sono stato ricoverato forse un 10 o 15 giorni, non mi ricordo bene adesso, sono uscito che mi ero ripreso abbastanza bene, diciamo. Per me l'esperienza della baracca 27 mi è andata bene, però la baracca 27 c'erano quelli che mettevano a Vito Capa, che poi ho saputo che ci davano da mangiare, poi li tiravano su un po', poi li mettevano nell'acqua per vedere quanto potevano resistere, cioè era un po' per fare degli esperimenti, per vedere quando venivano battuti gli apparecchi tedeschi nella manica, per vedere quanto un pilota poteva sopravvivere, perché loro, fino a che avevano la speranza che uno poteva sopravvivere, loro vedevano un prigioniero, lo mettevano lì per poter vedere quanto poteva resistere, per poter recuperarli nella manica, ecco, era tutto queste cose. Ma invece il blocco 31, dove è stato recuperato il blocco 31, era brutto, quelli là li eliminavano, punture di benzina, così. Là era per la diarrea, per quelle cose lì, malattie più brutte, diciamo.